Miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Allora, c'è chi nella sua vita così sente il bisogno di aiutare gli altri. E si può fare in tante maniere, perché puoi fare, ad esempio, non so, una professione che ti porta ad aiutare gli altri, tipo il medico. Oppure puoi scegliere che nel tuo tempo libero aiuti gli altri tramite il volontariato, ad esempio. Ecco, poi c'è chi, come la nostra ospite di questa sera, decide di fare entrambe le cose e soprattutto le fa anche bene. Sigla. Miei carissimi milanesi, diamo il benvenuto a Maria Cristina Campanini, conosciuta da tutti come quella di iUtility.
Quella di iUtility, certo. E tutti i volontari di iUtility sono quelli della DOC.
Quelli della DOC, perché sì. Appunto. Allora, Maria Cristina Campanini, ben trovata, benvenuta. La DOC, perché tu sei una dottoressa, c'è la dottoressa della mutua.
No, c'è ancora.
C'è ancora, siamo di base adesso.
Adesso sì, siamo difficilmente inquadrabili perché medico di famiglia, medico di base, medico di medicina generale. Famiglia, io ormai sono alla terza generazione, avendo una certa, sono alla terza generazione di assistiti, quindi ormai conosco gli alberi genealogici di tutta la zona vigentina. Poi, essendo sempre stata più o meno nella stessa zona, veramente... ho una conoscenza rionale e una famosa fama rionale.
Beh, no, la tua fama ormai è a dir poco metropolitana, se non oltre, poi andremo a capire meglio. Però, anche se oggi qui non parliamo solo delle tue gesta da ideatrice, anima di iUtility, ma un po' vogliamo conoscere anche Maria Cristina Campanini. Prima di tutto, Maria Cristina Campanini, da tutti chiamata Cristina.
Certo.
Quel Maria lo abbiamo tolto di mezzo.
No, è troppo lungo perché come diceva
Maria.
Troisi, Massimiliano, Ugo.
Ah, ok. Però potevi scegliere tra Maria e Cristina, hai scelto Cristina.
Cristina, sì, assolutamente.
Ok, non sei l'unica. Ti dico che in questa redazione c'è qualcuno che ha fatto la stessa identica scelta.
Abbiamo una social media che ha fatto la stessa identica scelta. Rapido, sì.
Tu sei milanese, dove nasci?
Io sono milanese, sì, milanese. C'è un rametto però emiliano.
Ah.
Mio nonno all'Erat Perma.
Si vede tutto, lo sai, quel piccolo rametto.
Sì, manca la R, che piacerebbe perché è molto, molto carina, molto tenera, sì, però sì, c'è un ramo emiliano.
Cresciuta da che parte di Milano?
Cresciuta a Città Studi, mitica scuola Leonardo da Vinci, figlia unica, penso molto poco viziata, perché la nostra generazione era quella del ma te lo meriti? Hai preso 9, potevi prendere 10. Insomma, siamo cresciuti con sto carico, cosa ti devo dire?
Carico che però ti sei portata avanti, chissà quanti 10 hai portato a casa, perché poi no, insomma, hai scelto anche
no,
una...
No, è brava ma si distrae, è intelligente ma si distrae, ha un po' di fantasia, un po' di cose, si distrae, mi distraevo molto.
Beh, insomma, fantasia, medici, fantasia...
Ma non mi avevi detto che mi avresti chiesto questi,
no,
che non mi avevi detto niente.
Perché se lo dicevo non venivi.
Quindi
per quello ti conosco.
Beh,
spero che ti ricordi dove sei nata, dove sei cresciuta.
Sì, okay. Però insomma avrei... detto delle cose più decorose.
No, non voglio quelle interviste. Non voglio quelle interviste dove chiedi al cantante sui suoi albori e ogni volta ti dà la stessa identica risposta, cioè proprio matematica, no. Però stavo pensando, cioè, tu hai detto creatività, una ragazza creativa, sei sempre stata così creativa come sei anche adesso? Fin dalla giovane età?
Ma creativa,
fantasiosa.
A me piaceva l'idea di fare le cose tutte insieme, più che farle da sola, tutti insieme, cioè non la cantante, ma il coro.
Okay.
Non una cosa non il gioco singolo, ma insieme. Questo forse, non so, forse per essere stata figlia unica, avrei tanto voluto avere dei fratelli, vedere quelle famiglie
vedi,
numerose.
No, ci sono dei figli unici che avrebbero voluto dei fratelli.
Sì.
Ma perché io sono figlio unico e sto benissimo così.
Sì,
sono egocentrico come sono, ovviamente, non vorrei
da piccoli, è bello l'idea di avere tanti fratelli, sorelle, dormire insieme, fare le cose tutte insieme. E invece no,
avevo tanti,
e
avevo tanti amici
e
mi bastavano quelli. No, non volevo fratelli o sorelle. La squadra, la gente, il gruppo è stato fondamentale sempre per te, no?
Sì.
Da quanto ho capito.
Sì.
Tanto è che, quindi adesso facciamo un salto in avanti nel tempo, e arriviamo al tempo del Covid... crei un piccolo gruppetto da cui poi scaturisce di tutto e di più, no? Come è nata l'idea di iUtility, appunto?
Allora, iUtility è nata perché ci siamo trovati a essere chiusi, ognuno nella propria bolla, e questo è stato uno shock, perché era da una parte c'era un mondo che tendeva, che tende ancora adesso a globalizzare, i social, si comunica qualsiasi cosa ho mangiato, cosa ho bevuto, dove sono andato, cioè, prima ancora di iniziare a fare una cosa la devi pubblicare. Quindi in questo mondo che è così tutto condiviso, c'è stata la mannaia della non condivisione, della solitudine, dell'essere da soli, che ha obbligato in pratica tutti noi a fare i conti con la propria fragilità, con la propria solitudine. Io vivo poi in una zona, lavoro in una zona dove ci sono tantissimi anziani, e dire a questi anziani, beh, per andare al supermercato scarichi l'app sul tuo iPhone, scarichi la tua app in modo da vedere lo slot,
la slitta per andare
slot, cos'è lei, il slot? No, mi vuol pam. Allora, quindi, siccome ci sono tanti anziani, tante persone sole, è una zona molto longeva, la zona di Porta Romana Vigentina, non so perché ci sarà, malgrado l'inquinamento ci sarà un'aria
buona aria da quelle parti.
Sì, e allora abbiamo detto in un gruppetto di chat di 4-5 persone, ma senti,
4-5 persone, sì. Tenete questo numero in mente, perché sì, poi adesso andiamo avanti per capire
4-5
cosa.
Persone, poi io ho tanti iscritti con me, ho tante insegnanti dell'American School, dell'International School of Milan, perché parlando, biascicando un po' di inglese, loro vengono, stanno poco tempo, non fanno in tempo a imparare l'italiano, e quindi li appoggiano quasi tutti. Ce ne sono tantissimi che abitano in zona Corso Lodi, okay. Ne ho tanti, dicevo, ma questi poverini che sono, non conoscono nessuno, come facciamo? E allora mi ha detto, ma senti, portiamogli aiutiamoli con la spesa. Però c'era il problema che non si poteva neanche andare in giro, perché adesso noi l'abbiamo rimosso, ma il primo Covid... c'erano le strade deserte, neanche
c'era il terrore, poi per uscire, cioè non sapevi cosa c'era fuori dallo zerbino di casa
poi
tua.
Poi nessuno ti diceva, perché all'inizio, ma no, una piccola cosa, è come un'influenza. Poi ci sono stati, c'era quel bollettino che era veramente un rito funebre delle ore 18, dove ti comunicavano il numero dei morti, il numero dei nuovi casi, era un'angoscia infinita. Quindi tutte queste persone dicevamo, ma come fanno, sono qui da sole, non possono tornare indietro perché gli aerei non le possono prendere, come facciamo a aiutare questa gente qua, tutti gli anziani, la gente che, come fa? Però anche noi avevamo i nostri problemi, perché come fai, giri in macchina? No. Gli unici che potevano girare in macchina erano i medici, poi mostrando il cartello. Se giravo come medico piena di spesa diventavo poco credibile. Insomma, allora cerca che ti ricerca. Abbiamo incontrato Cecilia Strada, che mi ha detto, ma noi abbiamo delle logistiche di persone fornite dal comune con Milano Aiuta 020202, e potremmo portare loro la spesa. Mancherebbe la spesa.
Eccoci.
La spesa? La facciamo noi. Guarda, tempo, ma io dico 10 minuti. Ho mandato un messaggio a un po' di persone, un po' di pazienti, amici, per favore, perché il per favore è proprio, non è che mi portate un po' di cibo o me lo fate mandare o lo fate arrivare qui con i soliti mezzi, insomma, lo spedite. Si è riempito lo studio.
Ecco, quello studio che ancora oggi è pieno.
Sì,
di altre cose, non più spese solo, ma anche altre cose.
Più due box.
Perché, no, come dire, quando le cose sono belle, poi uno ci prende la mano, no?
Non fa rumore, ma diffonde. Poi abbiamo pensato anche, sono tutti chiusi i ristoranti, ma non è solo l'essere chiuso, è il sentirsi sminuito in un lavoro. Cartolerie, panetterie avevano degli esuberi, non potevano non fare, ma il fare avanzava. Allora abbiamo detto, beh, facciamo una cosa, noi facciamo lavorare queste persone magari a un prezzo un po' calmierato, e poi così loro lavorano, si sentono utili, perché stare anche lì tutto il giorno era frustrantissimo. Allora li facciamo lavorare. Quello che lavorano con i prezzi calmierati lo pubblichiamo, in modo che anche si sappia che stanno facendo una buona cosa, e poi lo rimettiamo sul mercato. Così c'è questo cerchio, sempre questo lavoro un po' di gruppo, ed era un aiuto, ma era anche un'utilità. E da lì è venuto fuori iUtility, che non è per fare gli spiritosi, cioè adesso fanno la roba in inglese perché sono vogliono fare. No, perché è venuto fuori così, perché hai utilità, sembrava un po' Serendipity, non faceva bello. E da questa...
Avete unito l'utilità con l'aiuto, nasce Utility, che ad oggi appunto lo ha aiutato tantissimo appunto durante l'emergenza Covid. Poi, come dire, la fortuna ci vede bene, ma la sfiga ancora meglio, e sono arrivate le guerre, no? Cioè, sì. Quindi, insomma, anche lì.
Sì.
E in primis, quando è scoppiata la crisi in Ucraina, voi, tempo zero, anche lì siete intervenuti.
Guarda, la cosa più commovente è sempre, che è una cosa che veramente mi prende il cuore ogni volta, è il vedere come le persone si identifichino in chi ha bisogno. Faccio un esempio, ci chiedevano dall'Ucraina addirittura le candele, perché nei rifugi non c'era, quindi le torce, il power bank, le ricariche, insomma il cibo, i vestiti, di tutto. Abbiamo mandato camion su camion, abbiamo anche poi partecipato a un programma, perché poi sempre per la questione del coro c'è una rete di circa 130 persone in tutta Milano che collabora, si scambia, è una rete vorticosa, a maglie sempre più larghe ma sempre più fitte, e quindi all'inizio ci portavano le candele anche per illuminare, ma portarle gialle e blu come la bandiera ucraina, questa è una roba, questa è una delicatezza, potevano prenderle bianche,
sì, appunto, sì,
qualsiasi colore, no, la delicatezza di scegliere il colore, oppure la scelta di prendere una cosa che so che nei paesi dell'est questa la mangiano, quindi secondo me a loro piace. Ecco, questa è devastante. Cioè, puoi essere stanco, puoi essere massacrato di fatica, poi ti arrivano queste cose qui e ti si apre il cuore.
Ecco, una cosa che di Cristina Campanini è interessante, come appunto, cioè, tu hai tutti i giorni a che fare comunque con situazioni complicate, difficili, insomma... L'Ucraina, insomma, tiravano storie, foto, racconti. A Milano aiutate tantissime persone in difficoltà, che sono reali, perché poi è questo il problema. Un conto è, adesso non me ne vogliono le grandissime organizzazioni che servono e che fanno tantissimo, ma insomma, se tu aiuti la grande organizzazione sei un po' distaccato, riesci a staccarti da lì, non sai nome e cognome, non li sai, non sai neanche le facce. Poi per fortuna fanno loro, cioè gli operatori che fanno. Tu li conosci, li vai a portare a mano... il golfino in più che serve o non serve perché sta arrivando l'inverno freddo.
Sì, sì.
Nonostante questo, il sorriso non lo perdi mai.
È una paralisi.
Ho fatto una gaffe.
No, insomma, un po' di entusiasmo.
Che è sbagliato dirlo, cioè, sembra che nulla ti scalfisse, quando invece non è così. So benissimo che non è così.
No, ma parto di quei fotoni che atomici, vabbè, il fotone, ma no. Insomma, intanto il mio lavoro già mi pone in contatto con il pubblico, cioè, l'eremita non fa il medico di famiglia, no, questo proprio nella maniera più categorica, perché adesso forse un po' sminuito, no. È molto svilito il nostro...
mail mandi al giorno? Quanti fogli...
Penso più... Allora, la media di ricezione è sulle 100-150, però poi c'è la risposta.
Infatti, non immagino. Scusa, no, però diciamo appunto, parliamo del tuo sorriso che non ti abbandona mai.
Ma, ci vuole un po' di empatia. Poi ci sono tante cose commoventi, perché all'interno anche dei pazienti, io ne ho 2000.
2000?
Parliamone. All'interno dei pazienti ci sono alcuni che chiedono, e quindi so che hanno bisogno, o ai quali viene offerto, ma bisogna mica di qualcosa, un supportino, le bambine, che c'è magari un regalino, una merendina. E poi ci sono i pazienti che invece possono e che portano proprio con l'identificazione, perché un conto è dare i soldi e un conto è portare da mangiare, è diverso. Intanto porti di più, perché quanto dai coi soldi? 5 euro è tantissimo, ma se tu vai al supermercato e prendi e cominci a dire c'è un 3x2, aspetta, allora il 3 quasi quasi glielo porto a lei, ma sì, va, dai. Non sembra, ma poco poco poco, poi Abbiamo raccolto non so quanti, ma tantissimi. Abbiamo fatto un sacco di spese con i punti della carta Fidati.
Sì, 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 ho visto. Ieri girava un appello in questi giorni, appunto, di se avete i punti.
Per la serie Tutto Quanto Fa Spettacolo, tutto quello che si può raccogliere, noi raccogliamo. Non buttiamo niente, utilizziamo tutto. I buoni scuola, siamo a oltre un migliaio, che ho capito non saranno tantissimi, ma sono sempre 2.000 euro di cancelleria, che non è poco,
eh no.
Che non è poco.
Nelle scuole dove la gente deve portarsi la carta igienica da casa.
Esatto, insomma, più tutto quello che riusciamo a donare, gli oratori, la zona, il municipio.
L'altra cosa divertente proprio di come agisci in queste operazioni è che ad esempio con l'Ucraina avete mandato non so quanti generatori elettrici ormai.
13.
E sei diventata praticamente un ingegnere elettrotecnico ormai quasi.
Ah, so tutto.
Sai tutto, vero?
Guarda, non mi fregano più adesso, ma kilowatt quanti reali, perché c'è scritto una cosa ma poi è un'altra. Guarda, mi sono fatta una cultura, non sapevo neanche cosa fosse, in realtà continuo a non sapere, però mi sono un po' più scafata, perché all'inizio si trovavano, poi non si trovavano più perché ovviamente, però ecco anche lì, poi ti arrivano i video dei bambini dell'asilo che sono con la luce e al caldo, che ti ringraziano e fanno ciao ciao con la manina, ma come fai a non mandare, ma come fai? Come fai a girarti dall'altra parte? Non è possibile.
Insomma, finché parliamo appunto del golfino, del panino, del 5 euro in conto, qui parliamo di cose che sono costate veramente tanto, tutte grazie alla vostra rete.
Sì.
Fatta di tante piccole persone, oltretutto.
Sì, sì.
Cioè, non è che avete avuto un grande donatore che è arrivato e ha detto vi compro 30... No.
No, 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 sono le singole persone, perché se tu spieghi quello che fai e si vede quello che fai, soprattutto non è tanto pubblicare sui social, lì io non avevo neanche l'iscrizione a Facebook perché mi sembrava un fardello in più da seguire, infatti è un fardello, non sono neanche io quella che pubblica su Instagram perché sinceramente non sono proprio molto capace, però c'è una bravissima ragazza che con una pazienza infinita mi segue.
Ofelefa Someste,
sì,
lasciamo a chi è capace.
Ecco, sono ciofani. Adesso devo farmi spiegare come si fanno i Reels con la musica, perché mi piace molto, o i TikTok, perché sono ancora un po' indietro. Però quando ti arrivano poi, quando chiedi una cosa e fai vedere la consegna, perché poi è tutto velocissimo.
Chiaro.
E ci sono anche le piccole magie, per esempio ieri è arrivata una bambina, un ricongiungimento familiare dopo 6 anni, una bambina di 9 anni, straniera, dopo 6 anni che non vedeva la mamma, non sa ovviamente non sa leggere, non sa scrivere, non parla neanche l'italiano e doveva esserci un regalo in più per Natale, per lei, ma senza la letterina, perché raccogliamo anche le letterine di Babbo Natale e andiamo vestiti un po'
a dare una mano a Babbo
sobri,
Natale.
Sì, a dare una mano a Babbo Natale, vestiti da albero, da stella, da elfi. Bene. Abbiamo un Babbo Natale ufficiale che è quello vero.
Vederti,
diffidate dalle imitazioni, per favore. Il nostro è quello vero.
Quello degli utility è quello originale.
Certo, anche la barba vera che se la fa crescere da settembre.
E vorrei vederti vestita da albero. Questa cosa mi...
Sì, con le luci da albero.
Non vedo l'ora di vedere la foto di te vestita da albero.
No, io mi vesto da stella.
Ah, ok.
Con un materiale altamente...
infiammabile.
Okay. Per cui sto lontana da tutte le fiamme. Se uno fuma da lontano un chilometro, perché sennò prendo fuori una torcia umana. Però, ecco, appunto, la magia è stata che ho detto qualcuno vuole fare un regalo extra, anche se non c'è la letterina, a questa bambina... dopo 30 secondi era, ma qui in portineria ci sono una bambola, una Barbie, un'altra cosa.
Mi sembra
degli...
che
questa è la magia.
Ecco, il segreto mi sembra quello di saper chiedere. Cioè, se si è bravi a saper chiedere, come dici tu, col per favore, forse si riesce
allora,
a...
Io non so se sono capace di chiedere, però sicuramente è il metterci la faccia. Io ci ho messo la faccia da 40 anni facendo il medico e spero di essere, allora, brava no, ma almeno affidabile. Quindi con la stessa...
Spero per i 2.000 che sono iscritti a te anche brava.
Ma speriamo, confido anche nella provvidenza. Però, ma no, insomma, una volta che tu insomma, ci metti la faccia, vedi che la roba è nel tuo studio, e che ormai è un mini, mini souk, insomma, però abbiamo anche dei box, ne abbiamo separati uno per il cibo e un altro per le altre cose. E poi c'è la rete, c'è una grande rete.
Tu sei medico di base dal...
1992.
Ne hai viste quindi le persone
tantissime,
passare?
Tantissime.
Hai visto tante Milano passare a questo punto?
Tantissime.
Quante Milano hai visto e quali Milano hai visto?
Questa domanda però è veramente cattiva con la K.
Eh sì, no. La faccio a tutti e tutti mi rispondono così, pensa.
No. Allora, io ho iniziato a fare il medico di famiglia quando non c'erano neanche, si faceva tutto a mano. Ecco, non c'erano gli appuntamenti, non c'era una segretaria, non andava di moda, no, ma non era neanche prevista, quindi avevamo la segreteria telefonica che andava a cambiare il sabato e la domenica con la cassetta, parliamone, e quando sono arrivati i primi programmi, o internet o il telefono, quindi l'aggiornamento che aveva le due cartelline con... la frecciolina che faceva l'aggiornamento, lo facevi di notte perché era più libera la linea, se no cadeva, sperando che non cadesse la linea, perché sennò era un disastro.
Partito da capo.
Ti dico solo una cosa, che nel mio studio si sono fidanzati due anziani mentre aspettavano. Sì.
Vedi, adesso l'appuntamento sarebbe difficile.
Non ci saranno più perché si sono fidanzati perché aspetta, poi si aspettavano. Ma lei adesso dove va? Vuoi fare la spesa? Ma vieni anche a me. Ma sì, indem. Cioè, sì, era veramente un ritrovo sociale.
E poi sapevano tutto di tutto, cioè, sapevano già la cartella clinica l'uno dell'altro, quindi non avevano problemi da quel punto di vista.
E sì, se mi dà la stessa roba che ha dato a lei, perché a lei ha fatto d'un bene. Guardi, ha fatto d'un... Questo era l'allora, che era un mondo più... Poi io ho sempre lavorato, adesso no, però in case di ringhiera.
Okay.
Quindi veramente c'erano le persiane aperte, alla sera passava la custode a chiudere. Allora Maria, tutto bene? Vabbè, se una persiana rimaneva chiusa alla mattina ci si preoccupava. Cioè la mia vicina di... la mitica signora Maria, alle 8 di sera veniva a sistemare i giornali. Se c'era ancora qualcuno lo sgridava, vergogna, è stanca, deve andare a casa. Mi portava il caffè, a un certo punto al pomeriggio, un momento, arrivava lei, tiling, tiling, col caffè, la tazzina. Era un mondo così. Adesso è un po' più snaturato, è un po' più... Intanto è molto più veloce. Cioè... c'è una richiesta che è spaventosa, poi ci sono le mail, poi c'è il WhatsApp, poi c'è... Io ho dovuto mettere un messaggio sulla mail dicendo almeno di notte di non scrivere. C'è una richiesta...
Sì, l'idea di essere sempre connessi, io... Sì. La dottoressa è sempre disponibile, quindi a quel punto, nella mia testa.
C'è una richiesta in tempo reale, quindi se non arriva subito... Ecco, però io credo che sia stata generata quest'ansia del... tutto subito, cioè, boh, quando eravamo piccoli noi, adesso io ho più anni di te, mia mamma chiamava il medico al terzo giorno di febbre a 40 dopo aver dato tutte le purghe dell'universo, cioè i rimedi, le polentine da ustione,
polentine,
ho ancora i segni delle polentine, ecco, se proprio si chiamava il medico, che arrivava come un oracolo, accolto come veramente un oracolo. Adesso no, cioè, dopo mezz'ora ci deve essere già la risposta. Questo rende difficile molto.
Dall'altra parte la rende difficile anche perché siete sempre di meno. Cioè ormai siete come il panda del WWF voi.
Sì, perché fanno i test per medicina, ma manca... la domanda, l'unica domanda che dovrebbero fare, che ho sempre detto io per i test di medicina, è: ma quanta pazienza hai? Perché ci vuole pazienza. Vabbè, una base di conoscenza, come dice la mia amica, sapere non tutto ma di tutto. E poi pazienza. Credo che la cosa più... pazienza è un termine un po' che sembra pazienza perché sei noioso. No, pazienza vuol dire anche... rispetto, vuol dire anche empatia, vuol dire anche mettersi nei panni di questo è poco moderno come tipo di sentimento.
Mi dici che questo è il problema? Cioè, per quello sì, i giovani non vogliono fare i medici di base?
Ma no, è anche un problema di stipendi, di contratti. Okay. Di...
Ah, perché sfatiamo il mito che i medici di base sono tutti ricchi.
Ma va.
Cioè, a parte la vera Cristina Campanini, gli altri non lo sono. Giusto?
Questo ce lo regoliamo dopo. Che simpatici che sono qui. No, ci sono un sacco di fardelli, di zavorre burocratiche che rendono veramente pesante. Non ti dico quanti portali, lascia stare il Covid che è stata un'esperienza quasi che aveva del mistico, ma tanti portali, tutti questi portali, tutte queste cose da compilare, da fare. Che se delle volte non capisci se tu sei un impiegato al PC o sei lì a fare il medico, perché intanto che hai davanti il paziente ci sono almeno 750 passaggi che devi fare per aprire la cartella, autorizzare la firma, la cosa. Pesante, è pesante.
No, in più veramente viene svilito il vostro lavoro a questo punto, perché poi la gente, diciamo, sì. La gente si incattivisce, la gente si arrabbia,
sì.
Dà la colpa a voi.
E beh, perché siamo
i primi,
siamo gli ultimi della catena, ma siamo i primi in fronte a te. Quindi, e poi soprattutto noi ci beccano sempre, perché almeno in ospedale c'è, no, oggi il dottore non c'è, oggi è in sala operatoria, noi siamo lì.
Non puoi chiuderti uno sgabuzzino e dire non ci sono,
non funziona.
All'attraverso non c'è, signora non c'è, non so,
a me viene da ridere, penso che sia anche lì credibile, perché viene da ridere che dice, lavorano solo 2 ore al giorno, ma io sono lì, a parte stamattina, che c'è una mia collega però che mi sostituisce in studio, e poi mi sfiosso, ho finito qui, subito c'è una svangata di mail e ti sto distruggendo anche lo studio nel frattempo, a parte quello c'è una, io sono sempre lì, ma non so, 12 ore, cioè il medico di famiglia, l'associazione deve coprire le 12 ore, adesso io metto gli orari, ma sono gli orari di ricevimento, ma poi la gente arriva comunque, non so, io sono sempre lì, non so chi dice che fa 3 ore, io vorrei vederlo, che mi spiegasse
ma un po' come quella storia che i maestri e le maestre fanno 3 mesi di vacanze, cioè sono quelle cose lì che,
sì,
se le guardi sulla carta è così, poi in realtà quando poi si va a vedere veramente cosa fate, il problema poi c'è chi non fa, questo lo possiamo dire.
Certo.
E ci rimettete voi che magari fate, questo è il vostro problema. Tu appunto diciamo sei medico dagli anni l'altro ieri.
Sì.
Me non voglio, no, so che ci tieni a non far sapere bene.
Sì, quando i miei 62 anni.
Portati egregiamente, non si vedono e non si sentono. Però diciamo che a chi ci ascolta via podcast, che insomma questa voce giovanile che voce, riempie le vostre... ma anche se potete guardare la sessione video, vedrete che invece si accosta benissimo all'immagine giovane della nostra dottoressa Campanini.
Questa va a pari con la domanda di prima.
Dovevo in qualche maniera farmi scusare. La nostra redazione, la bravissima Irene Scimone, ha trovato una intervista del 2009, quindi
vedi che è un vizio,
pre-Covid, pre-tutto, molto prima di Aiutiti, così, in cui in realtà avevi osservato, possiamo dire così, un fenomeno molto particolare, no? Adesso tu, non so se l'hai visto, ti ho fatto vedere questo articolo qua, lo riconosci? Digiuni per ubriacarsi.
Sono stata io.
Arriva l'anoressia da happy hour. Così intitolava appunto il Corriere della Sera nella sezione nutrizione del 5 giugno 2009. Cosa era successo e hai ancora notizie riguardo?
Purtroppo sì, perché nell'andare avanti con la mia lavoro, io faccio anche la gastroenterologa a parte il medico di famiglia. C'è stata la possibilità di partecipare a un progetto bellissimo del Ministero della Salute riguardante la nutrizione negli adolescenti. I dati erano assolutamente sconvolgenti, ci sono circa 3.000 siti riguardanti che danno informazione su come diventare anoressici.
Dei tutorial per diventare anoressici.
Sì. Ah. Si deve mangiare solo cibi di un determinato colore o cibi che stanno sul palmo di una mano. E questo già mi aveva colpito tantissimo. C'erano state delle riunioni, degli incontri in cui sconvolgenti, in cui ho sentito delle cose terribili. tutte le immagini che magari noi non vediamo, ma la nostra retina periferica recepisce comunque, sono, vedi, manichini sono di taglie impensabili, non reali. Hanno dovuto addirittura fare delle leggi per non far sfilare delle modelle eccessivamente magre come modello di riferimento. Allora, è ovvio che a persone che ormai sono strutturate questa cosa non fa impressione in maniera particolare, ma persone giovani che magari hanno difficoltà, che magari hanno conflitti in famiglia, che magari hanno conflitti con se stesse, insomma la fragilità di questi adolescenti che sono molto più soli rispetto a quello che eravamo noi, che giocavamo in cortile o davanti alla scuola, ha fatto sì che il fenomeno delle varie patologie della nutrizione diventasse sempre, sempre, sempre più importante. Tra queste ci sono varie tipologie. Adesso, prima era un fenomeno esclusivamente femminile, adesso lo è anche maschile. C'è la manoressia, c'è l'ortoressia, quindi quello del mangiare solo cose assolutamente biologiche, non posso mangiare nulla che non sia certificato. C'è la braidoressia, no, devo dimagrire perché mi devo sposare, devo mettere il vestito oppure devo andare.
La braidoressia.
Tutte le spose sanno che continua a stringere questo vestito perché devo essere magra, perfetta, perché matrimonio si vede la sposa. Tra questi c'è un fenomeno che, oltre che grave, ha una doppia valenza di pericolosità, che è la drancoressia, e cioè sto digiuno per tutta la giornata, vado avanti a caffè, sigarette, quelle fetide bibite energizzanti, l'equivalente di 10 caffè, e poi mi scateno negli happy hour serali.
Ma per capire che effetto, cioè lo capisco.
Mi scateno.
Cioè, per avere più effetto ancora dell'alcol?
Sono slatentizzata.
Ah, ok.
Quindi non accumulo calorie con l'alcol, perché se mangiassi normalmente e poi facessi le happy hour con gli sciottini piuttosto che l'alcol, salirei tanto di calorie, potrei rischiare di ingrassare. Ma se io sto tutto il giorno digiuno, tutto il giorno lavorativo, quindi vado a scuola, faccio le cose, devo essere presente con la testa, digiuno, magari sigarette, magari caffè, acqua e basta. Poi vado all'happy hour e mi scateno con gli sciottini e perdo conoscenza o perdo il mio controllo, sono più libera di socializzare, libera di uscire dalle mie paure, dalle mie angosce. A me ha fatto impressione leggere dati di pronto soccorso per pediatrici dove portano e arrivano dei casi di coma etilico di ragazzini di 12-13 anni. Cioè, io penso ai miei 12-13 anni e ero imbarazzante, avevo ancora i sandalini di gusella e le calzine quelle coi buchi che ti lasciavano il segno dell'elastico. È un mondo rischioso.
Che cos'è la modernità e la velocità? È che ci siamo dimenticati invece di loro? Parlo dei giovani.
Chi lo sa? Intanto è un mondo sempre connesso, è un mondo dove tu devi dimostrare che sei, che vali, che fai, che ecco. Quindi lo devi dimostrare proprio anche sui social. Poi è un mondo dove...
Perché io valgo è molto più vecchia, però se ci pensi, cioè, sì. Non ricordiamo di chi, ma insomma.
Adesso sono quasi tutte le famiglie necessariamente devono avere entrambi i genitori che lavorano. In più si fanno tante cose, cioè questi ragazzi fanno magari lo sport, la danza, le cose. Noi avevamo il catechismo, sì e no, e forse la ginnastica, ma forse si faceva anche a scuola, poche cose. Cioè era una vita, la nostra, molto più semplice. Come sono anziana, sono antica io ormai. Sai quelle che visione te l'ho detto dall'esperienza, io che ne vanta, diciamo, se stava meglio, se ai miei tempi.
Perché appunto la domanda è questa, allora. La domanda va, vedete, si stava meglio quando si stava peggio?
Ma chi lo sa, ma chi lo sa? Era un mondo più facile, più fruibile. Non sapevi che cosa fare, visto chiamavi la vicina di casa e andavi a giocare.
Visto che sei una ragazza intelligente, però, dottoressa Campanini. Era più facile o semplicemente lo capivamo meglio noi?
C'era meno da capire. Quindi, c'era meno da capire e quello che c'era era lì. Le condizioni di ansia, c'erano dei no intanto che erano molto definiti. Non si fa perché no, non c'era una spiegazione. Vai via, perché queste sono cose che dobbiamo parlare da adulti.
Non era molto democratico, però.
Non era democratico, però c'erano dei paletti forse più definiti, più decisi. Questo si può fare, questo non si può fare. Adesso c'è un mondo che ti offre la possibilità di potenziale di poter fare tutto, ma anche delle richieste da parte che ti richiede un'energia, una forza che è difficile da mettere in campo, è difficilissimo. In più magari sai, la mamma lavora, il papà lavora, arrivano a casa che sono sfiniti, ma sono sfiniti, c'è da credere. Anche tu sei sfinito perché hai i compiti, la scuola, la danza, le cose, la scherma, il nuoto.
Sì, io ho visto dei frigoriferi di famiglie dove ci sono i planning settimanali di tutta la famiglia, che sono delle robe che neanche alla Procter & Gamble, cioè cose.
Sì, ma tu pensa che in America c'è un adesso andava un po' di tempo fa, una specie di biberon,
okay,
che ti con una lunga cannuccia, con delle bevande energetiche, insomma il sostitutivo di un pasto, che tu puoi piazzare con la cannuccia è bella lunga, tu la piazzi lato computer in modo che puoi continuare a chattare, scrivere, lavorare. Quindi la riunione conviviale di bene, ci troviamo tutti davanti a tavola e adesso parliamo, come è andata a scuola, cosa hai fatto, allora a Natale cosa facciamo, avete fatto, avete scritto, avete messo, avete qui, e tu come stai, è successo. Quindi, questa cosa della riunione, ci si parla insieme, oppure ma sì, parliamone poi stasera insieme davanti a un piatto, non c'è più, perché
chiaro,
chatto, bevo, terribile,
chiarissimo.
Terribile.
Torniamo invece, prima di chiudere le ultime domande, torniamo a Milano invece, tu appunto sei la nostra carissima milanese di questa sera, di questa puntata. Qual è il futuro di questa città secondo te? Milano sarà?
Milano sarà... Ma cioè, io posso dire che cosa
sì, come
sarà
vuoi tu,
Milano?
Sì, come vuoi tu. O quello che vorresti che diventi.
Ma a me non l'ha mai chiesto nessuno... No, ma che botta di autostima pazzesca! Milano sarà quello che è sempre stata, una città che ha luci e ombre, tantissima capacità di accogliere, è una città che ha tanta bontà. Milano ha il cuore in mano. Magari non sappiamo bene dov'è il nostro cuore. Ecco, ci vuole qualche catalizzatore che te lo fa, che ti fa ricordare, ma Milano ha il cuore in mano. Poi Milano è il caos, è il lavoro, è la confusione, ma la trovo comunque una città sempre dalle grandi potenzialità. Io ho avuto questo riscontro di una generosità che non mi aspettavo, che ti scalda il cuore, la capacità di identificarsi nell'altro, di non voltarsi, di buttare il cuore sempre in avanti, di dire ma c'è bisogno di qualche cosa, oppure il messaggino serve spesa. E questa è Milano secondo me.
Mi stai dicendo quindi che un po' quella narrazione classica della Milano che deve per forza correre, fare, fatturare, così in realtà sia solo un racconto?
No, cioè, sicuramente c'è anche quella, però l'idea è sempre quella di, allora, se tu, tanto quando fai qualcosa hai contro quelli che fanno la stessa cosa, quelli che non fanno niente e quelli che fanno l'opposto.
Il sindaco Sala una volta disse, come fai sbagliato.
Ma concordo perfettamente.
Devo dire che su quello si può dire qualcosa, ma aveva ragione.
Non fosse che per avere l'opportunità e il diritto di lamentarti, prova a cambiare qualcosa. Allora, il nostro cambiamento è stato minimo, ma è una goccia nell'oceano, è una goccia nel mare delle grandissime associazioni che fanno... Cioè,
diciamo che più di una goccia, dai. Una bella doccia l'avete fatta, diciamo, dai, insomma.
A noi piace cercare di dire che facciamo ben efficienza. Quindi è un collaborare. Allora, cerchiamo di cambiare qualcosa se non ci piace. Proviamoci. Perlomeno per dire, guarda, non mi piaceva com'era, io ho dato la mia parte. Ecco, noi cerchiamo di fare la nostra parte.
Sui giornali poco si leggono queste notizie. Cioè questa parte di Milano che mi racconti tu si racconta poco. La raccontiamo noi perché ti trasciniamo qui in studio, la raccontano pochi altri. Si racconta invece sempre le solite cose. La sicurezza.
Io vorrei fare il corriere delle buone notizie.
Cioè, sì, ma non puoi dirlo perché esiste.
No, l'ho visto su Facebook, ogni tanto ci sono. Però ci vorrebbe veramente un canale dedicato alle cose belle che succedono.
Però non fanno notizia, sembrerebbe. Perché se io adesso, questa puntata farà miliardi e miliardi di ascolti.
Certo,
ma se portassi qui qualcuno che mi racconta che ha ammazzato qualcun altro, fa sicuramente più ascolti. Perché?
Non so, forse esorcizza la nostra parte, il nostro lato oscuro, il fatto di sapere perché fa notizia, perché la cronaca nera
ancora dici? Sempre
sì,
sarà.
Sì, sì, è il lato oscuro di ognuno.
Il lato oscuro di ognuno di noi. Qual è il lato oscuro di Cristina Campanini? Dai, raccontaci qualcosa di brutto su di te. Ci sarà la roba brutta su di te? Ma non è vero, con chiunque parlo mi raccontano bene di te.
No, non è vero, guarda.
Io li minacci ed ecco un lato brutto che hai.
Tu vai in casa mia, cioè, ti fanno un elenco per consultazione ALMZ, due tomi, che così li consulti meglio.
Ma se ho conosciuto, posso dirlo perché ho conosciuto tuo marito, giusto?
Sì, sì.
Cioè, c'hai gli occhi a cuore ogni volta che ti guardo,
ma
dai.
No, io sono una, diciamocelo, una tritapalle, un'ansiosa, nevrotica. Cioè, l'ansia, ho post-it dappertutto e poi mi dimentico le cose. Ma no, un brutto vedere, nervosona.
Ti sei stupita quando ti ho chiesto il futuro di Milano? Ma nessuno me l'ha chiesto. Ma guarda, io ad altri ospiti ho fatto le domande raffica sui grandi temi della città. Te li faccio anche a te allora, così ti stupisco, va bene? Poi ti rispondo a quello che vuoi, perché andiamo a quel paese, non è un problema.
Sì.
Non c'entrano niente con quello che fai, quindi sto chiedendo a Cristina Campanini...
Sto sudando.
Abitante, cittadina del municipio?
Abito 2, nel 1, municipio 1, ma 1, lavoro okay. H24,
a 4,
nel 4, municipio 5.
5, nel municipio 5, 5. Ok, va bene.
Bellissimo, il municipio attivissimo.
Allora, questione, iniziamo da uno che magari manco te ne frega niente. Stadio di San Siro. Puoi dire non me ne frega niente?
No, lo stadio di San Siro, so che ci sono delle... non riesco a occuparmi tanto di calcio, però vorrei creare dei problemi.
Ma no, puoi dire la tua. O puoi dire non me ne frega niente.
Ma no.
Facciano quello che vogliono.
Ma io non sono andata tante volte
allo stadio, no. Neanche
no.
In concerti.
No.
Ah, chiedi ai consiglieri comunali di farti dare i biglietti gratis, ce li hanno, cioè dati un po' la Campanini,
ecco,
che ha bisogno di svagare.
Grazie per svagare.
Bisogna di svagarsi un po', svagarsi. Con tutto quello che fa per la città.
Ecco, ma non lo so, vabbè, c'era bisogno di cambiarlo?
Ok, hai risposto, perfetto. Hai risposto. No, piste ragazzi, ciclabili.
Magari si poteva sistemare.
Piste ciclabili.
Un'angoscia infinita. Ragazzi, un'angoscia infinita. Ci sono delle piste ciclabili che finiscono nel nulla. Quella intorno alla Bocconi, lo so perché quando vado al pane quotidiano a portare le cose, io ho un'ansia. Noi non siamo abituati, noi siamo un po' vintage. Comune di Milano, noi siamo un po' vintage, non siamo stati abituati alle piste ciclabili. Quando andavamo con la bicicletta mettevamo fuori il braccio così per girare a sinistra e il braccio così per girare a destra, sperando di non essere asfaltati. Un asfaltamento, un'asfaltitudine costante, sarò caduta in bicicletta non so quante volte. Non siamo abituati a vedere che arrivano sia da destra che da sinistra, perché anche i ciclisti hanno la ripicca, lo so, lo facevo anch'io, la ripicca del adesso mi rispetti perché io sono un ciclista, e quindi tra loro i Deliveroo, un'angoscia, io ho sempre terrore di tirare sotto qualcuno. Non so, Milano è fatta a spicchi, è un macello fare le piste ciclabili, mettiamo mano alle piste ciclabili.
Okay, vabbè,
facciamo le sopraelevate.
In alcuni paesi hanno risolto facendo
qualche
questa,
cosa, perché è
così.
Un'angoscia infinita, o il terrore tira sotto qualche ciclista o qualche poverino che va a portare la spesa.
Milano e i giovani, guerra o pace?
Ma pace assolutamente. Ma con la guerra non si arriva da nessuna parte. No, pace assolutamente. Allora, Milano offre talmente tanto, se tu guardi sui social, perché è lì che alla fine, guarda, offre talmente tanto che fai fatica a stargli appresso alle cose. Tantissimo, tantissimo.
Sì, in una battuta il consigliere Monguzzi qualche tempo fa ai nostri microfoni ha detto che i convegni che ogni giorno vengono fatti a Milano e provincia sono praticamente il numero dei convegni che vengono fatti negli Stati Uniti e in Canada messi insieme in un anno, diceva.
Ecco, e adesso poi arriveranno le Olimpiadi, qui puoi immaginare cosa ci saranno, infatti io avrei tanti...
Questa problemi. È l'altra domanda, le Olimpiadi?
Ah, le Olimpiadi... Allora, le Olimpiadi, vabbè, saranno una bella cosa perché le Olimpiadi sono le Olimpiadi, ma... Io sto pensando già, gli eventi che si faranno saranno infiniti, figurati il fuori salone, il Fashion Week, il salone, tutti fuori e poi i dentro degli eventi. Quindi sto pensando, pro domo mea, ma avanzerà del cibo? Sicuramente. Avanzeranno cose? Sicuramente. Avanzeranno telefonini, computer, sistemi multimediali? Sicuramente. Ci siamo, li veniamo a ritirare. Li ritiriamo per tutte le persone che sono senza tutto. Ritiriamo questo. Poi vabbè, le Olimpiadi sarà la magia.
Vabbè. Sai, io faccio un appello che ho già fatto per me stesso, adesso lo faccio anche per capire. Noi vogliamo portare la fiaccola. Si può, sappilo, si può fare. Io voglio portarla la fiaccola, anche per quei 2 metri la voglio portare e dopo la passo a te. Noi dobbiamo portare la fiaccola olimpica.
No.
Questo è l'appello che dobbiamo fare, eh. Coni ci deve ascoltare e
no,
cedo il mio posto alla Campanini nel caso ce ne sia solo uno.
No, l'ha detto, bisogna farlo, ormai l'ha detto. Cioè,
non è vero,
questa è
di fare lo sgambetto.
Fantastico.
Però
no,
dobbiamo riuscire fantastico in questo intento. Cristina, questo è il nostro obiettivo entro il 2026.
Ecco, tutti i grandi eventi sarebbe bello che fossero seguiti da un grande evento sociale. In modo che diciamo la parte ludica, la parte divertente, la parte anche economicamente, perché immagino sarà un'esplosione di attività per tutta Milano, ecco, vorrei che ci fosse addirittura a me, che ci fosse una componente sociale altrettanto forte. Mi piacerebbe anche che, per esempio, Milano, che ha grandissimi alberghi, ecco, magari che tutti i grandi alberghi adottassero una piccola associazione. So che ci sono le strutture come il Banco Alimentare, Emergency, la Caritas, insomma, ci sono le infinite, immensi colossi del benfare, dell'assistenza alle persone, ma ci sono anche una miriade, guarda, te lo dico, tantissime piccole associazioni che hanno un'azione granulare, proprio day by day, in tempo reale, perché non hanno la burocrazia. Hai fame? Vieni. Hai freddo?
Ti scaldo.
Tieni. Va in tempo reale. Ecco, se questi grandi alberghi potessero adottare una piccola associazione, il cibo che avanza, le coperte, magari sai... Nel grande albergo non puoi avere l'asciugamano col filo tirato o la coperta che non è perfetta.
Bene.
C'è tanta gente.
C'è chi le ritira.
C'è chi le ritira. Parliamo di almeno 25.000 persone in difficoltà, più un numero sommerso che è al limite della soglia di povertà, ma non ce la fa. Tanta gente non ce la fa. Ecco, aiutiamo a far sì che ce la facciano.
Chiarissimo. Maria Campanini, grazie di essere stata qui con noi.
Grazie a te.
Miei carissimi anesi, grazie anche a voi. Potete seguire tutto quello che è iUtility dove?
Sul sito di iUtility che è in progress. Abbiamo aspettato a fare un sito per risparmiare, perché ci sembrava brutto spendere... Cioè, siamo a questo livello. Però pubblichiamo tutto quello che facciamo su Instagram e su Facebook, la voce iUtility. E poi se qualcuno volesse portare, donare, mandare cibo, donarci i punti del... Abbiamo una carta Fidati, portarci buoni scuola, adesso ormai è finito, ma ci saranno tante altre occasioni. La possibilità di fare qualche cosa per il prossimo c'è sempre. Uno se la può anche inventare, eh? Cioè, guarda, ho trovato questa cosa, mi sembrava intelligente. Bene.
Avanti tutta.
Avanti tutta.
Grazie mille allora,
grazie.
Grazie mille, grazie anche a voi, miei carissimi milanesi. Noi ci sentiamo alla prossima puntata.